Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, noi ci sentiamo sempre convocati da questa parola del Vangelo che ci riunisce in virtù della morte di Gesù per riunire tutti i figli di Dio dispersi. Continuiamo a pregare e invocare il dono della misericordia di Dio e della pace su tutti gli uomini e in particolare su tutta l'umanità più sofferente.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo undicesimo, versetto 45 fino al 57. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro Tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti della regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: che me ne pare, non verrà alla festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo.
Parola del Signore.
Forse si può introdurre questo brano con un'osservazione sul piano storico e politico, visto che qui abbiamo parecchie notizie che vengono in primo piano, proprio in questo senso, e che sono da considerarsi, a quanto pare oggi ancora di più, come notizie molto attendibili, sia collaborazione fra sommi sacerdoti e farisei che troviamo qui. Notiamo tra parentesi che qui la parola giudei vuol dire un'altra cosa, non sono i capi. E questo è un tipo di testo in cui le autorità, qui sono i sacerdoti, i farisei, e la parola giudei vuol dire o abitanti della Giudea o ebrei, non vuol dire capi. Mentre in altri testi, come sappiamo, le cose sono diverse. Così perché questo ci anche aiuta a distinguere, ma soprattutto qui c'è la plausibilità, ecco, della preoccupazione verranno i Romani, perché non vengano i Romani. Abbiamo diversi attestati di questo periodo in cui questa preoccupazione era molto forte, e anche le notizie che troviamo qui, per esempio su Caifa, corrispondono. Caifa cominciò della nostra era nell'anno 18 fino al 36, cioè stette molti anni, diciamo, sommo sacerdote. Si vede che era ritenuto dalle autorità romane affidabile. C'erano parecchi partiti contrari alla guerra, contrari all'opposizione a Roma, e ritenevano che un certo grado di collaborazione con Roma fosse giusto, a favore della nazione, a favore del popolo, ecco, della... così no, non erano tutti così, naturalmente, poi fino alla rivolta, alla grande rivolta del 66, dove prevalgono le azioni dei partiti della guerra, ma comunque qui vediamo emergere questa preoccupazione. È importante anche richiamare questo, prima di andare al contenuto più profondo del testo, perché questo spiega la morte in croce di Gesù. Non si muore in croce al tempo, il primo secolo, in Palestina, se non in un contesto di conflitto e in una certa plausibilità del pericolo. Se io avessi detto al tempo di Gesù in Palestina che ero il Messia, si sarebbero messi a ridere. Però se è un personaggio famoso e tutti lo seguono e tutti giurano lui fedeltà, ricordiamo che anche il capitolo sesto di Giovanni finiva così, l'episodio del miracolo, che Gesù si sottrae a quelli che vogliono farlo re. Cioè, tra tutti i discepoli e il movimento di Gesù, tanti probabilmente pensavano che il fatto di essere il Messia aveva sempre un ambito nazionale e addirittura rivoluzionario. Quindi questo è un po' il contesto che qui emerge. Ecco, vediamo adesso insieme il brano che prepara, soprattutto nell'ultima parte, prepara chiaramente il capitolo 13 e quindi Gesù che viene a Gerusalemme nell'ultima Pasqua.
Ma fa molta impressione il fatto che nel Vangelo è tanto sottolineato, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che tutto quello che Gesù fa e dice è sempre commentato da affinché credano. E lo diceva anche nel brano di ieri, il versetto 42, affinché credano che tu mi hai mandato. Quello che dice, quello che fa, ha sempre questo fine. E qui si dice subito che molti credettero in lui, ma contemporaneamente c'è tutta quest'altra parte. Si riunirono i sacerdoti e i farisei con questa ultima determinazione. Dice, da quel giorno si decisero di ucciderlo. Se ne era già parlato tante volte nel Vangelo, ma adesso è sottolineato così, da quel giorno. Quindi il segno che Gesù ha fatto, il segno della vita, il segno della sua unità col Padre, per cui il Padre opera in lui e lo esaudisce sempre, e Gesù lo dice per questo, ha questa conseguenza invece di una decisione ultima di ucciderlo. Nello stesso senso fa molta impressione questa specie di profezia fatta da Caifa, sommo sacerdote, che in realtà riconosce, senza saperlo, senza volerlo, che si adempie quello che aveva detto Isaia. Egli portò i peccati di molti, egli, il castigo della nostra pace è caduto su di lui. Ed è fortissimo il grido di San Paolo nella seconda lettera ai Corinti: l'amore del Cristo ci stringe, giudicando che uno è morto per tutti. Proprio io stamattina così sentivo questa, la forza di questa parola: uno è morto per tutti. E allora dice Paolo, dice poi, e quindi tutti sono morti, ed egli è morto per tutti affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro.
La frase di Caifa sembra appunto essere interpretata da un lato come una profezia veramente, perché era sommo sacerdote, quindi il riconoscimento di questa capacità profetica per il ruolo che ha, però mi sembra che la seconda parte sia un commento dell'autore, cioè profetizza che doveva morire per la nazione e non per la nazione solo. Questa seconda parte qua mi sembra che sia l'evangelista che la aggiunga, cioè Caifa ebbe questa chiarezza profetica, e in realtà le sue parole sono ancora più... Il ruolo di Gesù è ancora più largo, l'unità di tutti i figli dispersi. E mi pare che in questa aggiunta dell'evangelista, in questa interpretazione, in questa dichiarazione esplicita di quella che era la missione universale di Gesù, io capirei che dica la riunificazione, li chiama i figli di Dio dispersi. Mi sembra che si debba intendere la riunificazione dell'umanità. Io capirei così, anche una domanda questa, perché non è solo, è contrapposto alla nazione. La nazione giudaica, i figli di Abramo, proprio diciamo i giudei in senso largo, gli ebrei, invece i figli di Dio dispersi mi pare che voglia intendere tutto il mondo, e ci sono appunto sia la profezia di Isaia, tutti i popoli che convergono a Gerusalemme, anche poi si cita Sofonia, io darò, capitolo 3 versetto 9, darò ai popoli un labbro puro, perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi di Etiopia fino all'estremo settentrione i miei supplicanti mi porteranno offerte. Poi ci sono gli altri passi sull'Egitto, su Babilonia, sono tanti luoghi in cui si parla della riunificazione dell'umanità, delle nazioni proprio. Mi sembra che l'evangelista aggiunga questo aspetto qua, allarghi ulteriormente la luce profetica della parola di Caifa.
Sì, non è la prima volta che leggo questo versetto 52 e mi ha sempre consolato, confortato molto, intendendo anch'io sempre in quell'espressione i figli di Dio, l'umanità, che a me richiamava certamente l'espressione che già l'autore aveva utilizzato quando aveva detto al capitolo 3 che Dio ha tanto amato il mondo, questo allargamento proprio, sembra che il respiro si allarghi nel contemplare questo mistero di amore per tutti. E poi mi richiamava molto, anche se non so se sia un parallelo quanto legittimo, però è la genealogia di Luca che si conclude con figlio di Adamo, figlio di Dio, Ecco, i figli di Dio in Adamo sono quell'umanità tutta che il Signore è venuto a salvare.
Un piccolo particolare mi ha colpito che nel versetto 47 questi capi dei sacerdoti e dei farisei dicano: quest'uomo compie molti segni. La parola segno vuol dire che c'è dietro una realtà più grande. Gli avevano già chiesto: fai un segno, qual è il segno che fai perché noi possiamo crederti? Quindi è strano che dicano molti segni. E per Gesù sì, quel che faceva era veramente il segno di tutta la sua realtà più grande che c'era dietro e della sua opera insieme col Padre. Anche all'inizio del capitolo 11, al versetto 4, aveva detto a proposito di Lazzaro: questa malattia non terrà alla morte ma è per la gloria di Dio. E davvero tutto quel che lui faceva era il segno dell'opera sua in unità col Padre. Però qui detto da loro, ecco, è una cosa un po' particolare, forse intende solo prodigi. Anche il versetto 50 colpisce molto, perché nell'intenzione ovviamente Caifa pensa di chiudere la partita con Roma, con questa, insomma, eliminando Gesù, in modo che tutta la nazione, tutto il popolo, tutta la nazione, tutti gli ebrei, insomma, in qualche modo siano salvi. Quindi mette sulla bilancia la morte di un uomo per la salvezza della nazione. E sembra quasi un'ironia, cioè una frase così, e quindi quello che segue, che invece è una verità a tutto tondo, cioè una profezia a tutto tondo, interpreta questa cosa qui. Infatti dice il Deuteronomio: quello che non avviene per bocca del profeta non viene da Dio, non sono parole del Signore, cioè il Signore non le ha mai dette. Invece qui Caifa è appunto vero portavoce della volontà di Dio, e quindi questo doppio piano a me colpisce molto, ecco. Comunque è stata già detta questa cosa.
Sempre agganciandomi a cose già dette, anche a me il versetto 47 mi ha molto colpito, questa differenza e diversità fra quel tutti crederanno in Lui, che anch'io lo intendo in maniera estensiva, anche se qui magari fa più riferimento ai giudei. Comunque anche a me piace pensarlo a tutta l'umanità, insomma, no? Se questi segni continuano, piano piano tutta l'umanità crederà in Lui, con questa preoccupazione invece per il nostro Tempio e la nostra nazione. Mi sembra un rischio tuttora presente, che magari anche nella Chiesa si è poi manifestato spesso. A dispetto di questa universalità del Vangelo, no? Del messaggio del Vangelo, un eccessivo interesse, no? Al particolare, alle cose tue.
Ma avete già detto, io sento questo testo soprattutto centrato sull'interpretazione che dà l'autore. Perché gli elementi precedenti sempre di più emergono come elementi storicamente plausibili, diciamo quasi inevitabili. Quindi la preoccupazione per la sicurezza non è solo il caso di Gesù, ci sono tanti diversi altri casi, anche se sappiamo dall'Evangelista che dice in modo globale, il Sinedrio decide questo, una decisione ufficiale per la sicurezza di cui era responsabile, e per non provocare la reazione di Roma, la quale era attentissima a queste cose. Però appunto questo è, mi sembra, il contesto che l'Evangelista dà. Io non vedo qui anche l'aspetto tutti crederanno in lui, a tanti echi possibili, è chiaro, per il credente che legge, ma emerge qui, come in tanti altri testi, la dimensione politica della fede messianica. La fede messianica ha sempre un aspetto nazionale, politico. Il fatto che Gesù non la intendesse così e avesse una sua interpretazione è una cosa, ma noi sappiamo dai Vangeli stessi che anche i discepoli pensavano così. Anche Luca lo dice, salivano a Gerusalemme e tutti erano in attesa che si rivelasse il regno di Dio, che comprendeva tante cose, compresa la liberazione di Israele, i miracoli, eccetera, tutto quello che ciascuno poteva rappresentarsi. Questo mi sembra il contesto qui. E quindi anche la decisione del Sinedrio, confrontata con altri testi, per esempio Flavio Giuseppe, eccetera, è normale, diciamo così. La cosa sorprendente, io penso soprattutto, è la frase che dice Caifa, che viene interpretata come una profezia. E l'autore parla sul serio, cioè dire, secondo me c'era nella tradizione l'idea che ci potevano essere profezie inconsapevoli. Possibile. Qui lui spiega perché. Perché aveva una funzione, era sommo sacerdote. E vedi in queste parole il significato profondo di ciò che avviene. Ciò che avviene avviene con molte ragioni umane, politiche, eccetera. E qui ci sono parecchi elementi in questo. Ma in realtà con gli occhi di chi sa leggere veramente, l'Evangelista suggerisce questo, come poi tutto il racconto, come vedremo, della Passione, che naturalmente è un racconto già con gli occhi di chi ha capito, dello spirito. Qui la profezia è importantissima. Gesù muore per la nazione. Quando Fra Caifa lo dice, non intende quello che intende l'Evangelista, è evidente. Caifa lo dice in senso politico, in senso, cioè la nazione per la sicurezza, si sa, ma è meglio che muoia uno solo piuttosto che provocare un disastro per cui ci saranno guerre, stragi, cose che poi avverrà, tra l'altro, ecco, non molto tempo dopo. E quindi, piuttosto che questo, è meglio che muoia uno solo. Noi sappiamo anche che non erano tutti d'accordo nel Sinedrio, questo non lo dice qui, lo dice per esempio quando parla di Nicodemo, no? Quando parla di Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, eccetera. Questo, comunque, è meno importante. Mi sembra che la cosa fondamentale qui sia il senso profondo di ciò che avviene, che non è evidente. È evidente nelle parole di Gesù, qui è evidente addirittura, sapendo ascoltare, sapendo leggere, nelle parole di Caifa. Caifa ha detto la verità. Però è chiaro che quello che intende Caifa è una cosa, quello che intende l'Evangelista è ben diverso, cioè la morte di Gesù è presentata come un atto sacrificale per la salvezza, come diceva prima, mi sembra Chiara che citava Isaia 53, cioè è quello il senso profondo, ma gli avvenimenti esterni di per sé non dicono questo. Tutte le ragioni che poteva avere Caifa e gli altri sono ragioni storiche plausibili. Può non essere d'accordo, si capisce, ma voglio dire, perché questo spiega come uno possa morire in croce. Guardate che questo non possiamo astrarre da questo punto. Morire in croce bisognava che fosse plausibile, ci vuole un contesto di conflitto, e il conflitto era fortissimo al tempo di Gesù. Gesù è vissuto in un tempo traumatico, dove c'era un conflitto permanente fra giudei e non giudei, fra i giudei e l'occupante, con continue stragi, eccetera. E poi c'era un conflitto anche violento fra i vari partiti. Si ammazzavano tra loro fino a che non prevalsero i partiti della guerra. Comunque, cioè, nei Vangeli non emerge tanto, ma Gesù è vissuto in questo contesto e questo spiega la sua morte di croce, spiega, cioè, un'accusa plausibile, perché era un personaggio importante Gesù, non era chiunque, e quindi, avendo molto seguito, poteva. Ma chi sa leggere in profondità vede il motivo vero per cui Gesù è stato condannato, eccetera, che è un altro. Mi sembra bellissimo questo anche, cioè la cosa singolare qui è che sia attribuita a Caifa. Caifa profetò, cioè l'evangelista e la sua comunità vede in questo una profezia, una parola profetica, e quindi vede gli eventi come provvidenziali. Doveva andare così.